Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Parigi, Lione e Marsiglia restano in mano alla sinistra. Dalle regionali in Francia emerge anche una destra tradizionale che tiene, mentre il Front National avanza nei piccoli centri. Elezioni anche in Slovenia, dove il partito trampiano di Janša non sfonda. Il premier liberale uscente Robert Golob vince al photo finish. Barometro sulla sicurezza. La popolazione svizzera ha poca fiducia nell'esercito. In caso di attacco tradizionale o ibrido, non sapranno difenderci. La Francia al voto in apertura. Oggi si è concluso il secondo turno delle elezioni municipali francesi, utili per prendere il polso del paese prima della presidenziale dell'anno prossimo. Emergono buoni risultati per la destra tradizionale, mentre la sinistra, spesso divisa, può rivendicare una vittoria molto simbolica, quella su Parigi, dove l'assedio repubblicano non ha funzionato. Ci racconta di più Annalisa Cappellini.
Questa vittoria è una promessa per una certa idea di Parigi. Una Parigi viva, progressista, una Parigi popolare e per tutti. Le parigine e i parigini hanno mandato un messaggio chiaro a Jordan Bardella e a Marine Le Pen. Parigi non è e non sarà mai una città di estrema destra. La capitale francese sceglie ancora la sinistra dopo 25 anni. Sarà dunque Emmanuel Grégoire a guidare Parigi. Il sindaco neoeletto ha già mandato un messaggio chiaro sulla politica che vuole condurre nella sua città, scegliendo di dirigersi verso il municipio parigino in sella a una bicicletta comunale. La sinistra festeggia anche a livello nazionale. Le tre città principali del paese, Parigi, Lione e Marsiglia, restano saldamente alla gauche. Nelle città medie invece ha vinto soprattutto la destra, ma la destra gaullista tradizionale del partito dei Républicains e non l'estrema destra, che riesce a conquistare un solo comune simbolico, quello di Nizza. Conclusa la campagna per le elezioni municipali, dunque, inizia ufficiosamente quella per la presidenziale, prevista tra poco più di un anno, con qualche insegnamento dopo questo voto locale. Il cordone sanitario, che ha sempre escluso il Rassemblement National di Marine Le Pen dal potere, ora sembra più fragile che mai, e la sinistra è ancora divisa tra socialisti, ecologisti e sinistra radicale. Nel frattempo il campo centrista si prepara in silenzio, con un candidato che è in posizione di forza dopo questo voto, l'ex primo ministro Édouard Philippe, rieletto nel suo bastione di Le Havre e già candidato all'Eliseo.
In Germania, ora, dove la CDU del cancelliere Merz celebra una storica vittoria. Dopo 35 anni, l'Unione Cristiano-Democratica ha spodestato la sinistra dalla sua roccaforte e torna a governare il Land della Renania-Palatinato. I cristiano-democratici hanno ottenuto il 30,9% dei consensi contro il 25,9% dei socialisti. Il voto di ieri è stato anche celebrato come un record dalla formazione di estrema destra in un land occidentale. L'AfD ha più che raddoppiato le preferenze rispetto al 2021, imponendosi come terzo partito con il 19,6% delle preferenze. Ed elezioni ieri anche in Slovenia, dove il premier uscente, il progressista Robert Golob, ha vinto per un soffio le elezioni parlamentari. Il suo partito di centrosinistra ha incassato il 28,6% dei voti contro il 27,9% dello sfidante di destra Janez Janša, alleato di Viktor Orban. Iniziano ora i negoziati tra i partiti per formare una maggioranza di governo. Ascoltiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
La Slovenia progressista ha tirato un sospiro di sollievo ieri sera a mezzanotte, quando è finito lo spoglio delle schede elettorali. Janez Janša, il politico conservatore e populista alleato di Viktor Orban e ammiratore di Donald Trump, non è riuscito a tornare al potere a Lubiana, anche se per appena l'1% dei voti. A vincere le elezioni parlamentari di ieri è stato l'attuale primo ministro Robert Golob, un imprenditore entrato in politica appena 4 anni fa con lo scopo anche allora di fare muro contro Janez Janša. Certo, rispetto al 2022 il movimento Libertà di Robert Golob ha vinto con meno entusiasmo, ottenendo appena 29 seggi su 90 al Parlamento di Lubiana contro i 41 di 4 anni fa. Per formare una nuova maggioranza di governo non basteranno dunque gli alleati attuali, il Partito Socialdemocratico e il Fronte della Sinistra Ecologista. Bisognerà verosimilmente pescare anche al centro e accettare le condizioni dei partiti più piccoli. Ieri sera Robert Golob ha ammesso che i negoziati saranno difficili, ma ha comunque festeggiato il nuovo mandato che protegge, secondo lui, la democrazia e la sovranità della Slovenia. Alla vigilia del voto uno scandalo, intercettazioni con accuse di spionaggio aveva scosso il paese. Secondo un'associazione per i diritti umani slovena, Janez Janša avrebbe ingaggiato l'agenzia di intelligence israeliana Black Cube per aiutarlo a vincere le elezioni. Janša ha ammesso di aver avuto contatti con l'agenzia israeliana, ma ha smentito ogni coinvolgimento nella vicenda preelettorale. Robert Golob, il cui governo ha riconosciuto la Palestina e ha dichiarato persona non grata il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha chiesto alla Commissione europea di aprire un'inchiesta su quanto accaduto.
Dalla Svizzera, la centrale nucleare di Gösgen può tornare in funzione dopo 10 mesi di stop. In questo periodo sono stati svolti lavori dopo problemi al sistema di alimentazione idrica emersi durante una revisione. Come scrive stamattina l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, l'impianto ora rispetta i parametri di sicurezza previsti dalla legge. Il reattore di Gösgen è uno dei 4 impianti nucleari attivi in Svizzera e normalmente garantisce circa il 13% del fabbisogno di elettricità. E la popolazione svizzera dubita della capacità del paese di difendersi, è quanto emerge da un sondaggio dell'Istituto di Ricerca Sotomo effettuato a fine 2025, che ritrae una popolazione legata ai valori dell'Europa occidentale e favorevole a maggiori investimenti nella difesa. Ci dice di più Paola Latorre.
La guerra in Ucraina, la mobilitazione globale del presidente degli Stati Uniti Trump, il conflitto in Medio Oriente. La Svizzera è attrezzata per un mondo in subbuglio? Solo in maniera limitata, secondo il sondaggio dell'Istituto Sotomo. Il 73% degli intervistati ritiene che l'esercito svizzero non sia in grado di difendersi in caso di attacco convenzionale. In caso di attacco ibrido, che combina operazioni militari classiche con attacchi informatici o disinformazione, ben l'80% pensa che la Svizzera non sarebbe pronta a difendersi. Il sondaggio, ha precisato Michael Herrmann, direttore dell'Istituto di Ricerca Sotomo, mostra anche che il 90% delle persone si sente almeno in qualche modo sicuro nel paese, il che ha a che fare più con il fatto che pochissime persone temono un attacco militare alla Svizzera. Dal sondaggio emerge inoltre che la popolazione svizzera sostiene la cooperazione militare con altri paesi. È chiaro che la popolazione vorrebbe una maggiore cooperazione, ha sottolineato ancora Michael Herrmann, soprattutto nel settore della sicurezza. I paesi vicini, l'Unione Europea e la NATO, sono in prima linea. È interessante notare che l'Unione Europea non è vista solo come un partner economico, ma anche come un partner per la sicurezza. Quasi 3/4 degli svizzeri chiedono una maggiore cooperazione in materia di sicurezza con i paesi vicini. C'è invece un desiderio di maggiore distanza nei confronti di Stati Uniti, Cina e Russia.
Inizia oggi in Grecia il processo sulla più grande tragedia ferroviaria della storia del paese, l'incidente di Tebi di 3 anni fa, in cui hanno perso la vita 57 persone, tra cui molti giovani di ritorno dalle feste del Carnevale. Un incidente che ha dato vita a imponenti manifestazioni perché sulla linea non era operativo il sistema di controllo del traffico che avrebbe potuto evitare la strage. Elena Kaniadakis.
Era il 28 febbraio del 2023 quando un Intercity partito da Atene diretto a Salonicco si è scontrato con un treno merci. Il capostazione, per un errore umano, aveva indirizzato l'Intercity sul binario sbagliato. Così i due treni hanno viaggiato uno incontro all'altro senza che suonasse un campanello d'allarme. L'installazione del sistema di controllo automatico del traffico, finanziato dall'Unione Europea, era stata infatti rimandata di anno in anno fino alla tragedia. Sul banco degli imputati ci sono 36 persone. In 33 sono accusate di interferenza pericolosa nel traffico ferroviario con possibile dolo. Tra questi ci sono il capostazione e i dirigenti delle compagnie statali delle ferrovie. Se ritenuti colpevoli rischiano fino all'ergastolo. Tra gli altri rinviati a giudizio ci sono poi anche 2 cittadini italiani. Durante la crisi del debito le ferrovie della Grecia sono state spacchettate e in parte privatizzate. Le infrastrutture rimangono responsabilità dello Stato, mentre il servizio di trasporto di merci e passeggeri è affidato a Hellenic Train, società greca di proprietà delle ferrovie dello Stato italiane. 2 ex dirigenti di Hellenic Train sono accusati di omicidio colposo plurimo per non avere garantito l'uso a bordo dei treni di un sistema di radiocomunicazione tra macchinisti che, secondo l'accusa, avrebbe evitato la tragedia. Per molti greci l'incidente è il simbolo di una classe politica corrotta, ma alla sbarra per ora non ci sono esponenti politici. L'allora ministro dei trasporti è tuttora indagato per un reato minore, violazione dei doveri d'ufficio, un fatto che ha suscitato le proteste dei familiari delle vittime.
Questa edizione del Radio Giornale si ferma qui, vi lascio allo sport. Grazie e buona giornata a tutti.